una delle tentazioni prime e ripetitive quando si fa la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, di dire beati loro, non avevano problemi. Una famiglia strana e straordinaria, ma c'avevano il figlio di Dio tra di loro, quindi un figlio che l'ha fatti penare un po' meno. Giuseppe muto, quindi va tutto bene, non dice parola. L'uomo dalle labbra chiuse, dice Sant'Agostino, di Giuseppe, i vostri mariti muti sono, chissà. E Maria parla poco e conserva molto. E noi diciamo beati loro, noi ci abbiamo altri problemi. Proviamo quest'oggi, nel giro di pochi minuti, di vedere se questa festa di Gesù, Maria e Giuseppe possa dirci qualcosa. Anzi, io sono convinto che ci sono davvero... Questa parola è sacramento proprio di vita per noi. Scorriamo prima le letture, la lettura di Samuele. Questa povera donna Elcana è la moglie di Elcana, Anna, sterile. Sterile nell'antico popolo di Israele, ma forse anche oggi in Africa, significa emarginata. Significa umiliata se l'altra moglie del marito ha figli. Nella storia biblica troviamo tante gelosie tra le donne e una cultura orientale, era un po' ancora oggi africana, la poligamia, cioè, non è frutto di libidine, spesso di voglia di potere e di importanza. Se voi pensate che a Ngaremara, nella nostra missione in Africa, il capo del consiglio pastorale è un poligamo, il primo battezzato, la prima moglie, un uomo stimato, sapete perché? La prima moglie non ha figli, nella tribù ha preso la seconda moglie, ma è stato corretto che non l'ha cacciata via. L'unico uomo capotribù che mi ha permesso di entrare nella capanna africana, dove non va nessuno, almeno nella zona del Kenya, per dire è stimato perché la prima moglie sterile non gli ha dato figli, ma non l'ha cacciata via. C'è una capanna accanto a quella della moglie con figli e le usa rispetto. Questa povera donna umiliata da Peninna, era la donna più amata, perché io non sono sposato, si può amare due alla stessa maniera, c'ho qualche dubbio. Di fatto anche Abramo amava più Sara, però aveva fatto figli con la schiava, e poi nascono gelosie, perché quando la persona meno amata ha figli e tu amato no, e nascono. Ebbene, però, qual è la figura di Anna? È la figura dell'orante che appoggia tutte le sue angosce nel Signore. La troviamo nel libro di Samuele, al tempio a pregare, sembrava quasi partita di testa, dice non sono ubriaca, ma sto presentando a Dio le mie gianfrusaglie di dolore. Poi ha figlio e non diventa orgogliosa, non la fa pagare a Peninna, la moglie sempre di Elcana che aveva già due figli, ma dice il figlio l'ho invocato come dono e lo restituisco come dono. Una prima considerazione: se noi pensassimo che i figli, lo dico a voi perché io non sono un esperto di questo, non avendo figli, da sole gelosie con i nipoti, figuratevi se fossi padre naturale. Ritenere i figli non possesso ma dono, invocarli come dono e consegnarli come dono. Mi fermo qui, e non fare progetti in tutti noi per loro a modo nostro, decidere l'università perché l'abbiamo deciso noi e non è gusto loro, decidere persino la moglie o il marito perché a nostro uso e consumo, rimetterci un po', non aver paura di una vocazione possibile, anche al ministero o nella vita consacrata. Quante fatiche oggi abbiamo nel riconoscere il figlio come dono e non come possesso. Avrete letto sempre, tante volte, quella bellissima poesia, riflessione di Gibran: i figli non sono vostri, sono passati, sono venuti tramite voi. I figli non sono vostri. Mi fermo qui, perché io non ho figli. Voi sapete quanto è fatica per me. Secondo passaggio, la lettera seconda che c'è stata la lettura di San Giovanni, contempliamo ancora il Natale, vedete come siamo stati amati. E noi dopo la morte di Gesù sappiamo quanto e come siamo stati amati. Quella natività è indice già nelle bende in cui è affasciato, è indice del sudario con cui è affasciato nella tomba. Questi giorni mi è stata regalata dal prete parroco ortodosso di Urbino, anche qui di Fano, una bella icona di origine russa, su tela, molto bella, e l'ho messa nella mia cappellina privata, dove faccio un po' di riscaldamento al mattino con le suore nella preghiera per partire. Ebbene, le suore che non sono esperte di icone, mi dicono: ma come mai si sono sbagliati? Non hanno fatto la capanna, non hanno fatto la culletta, l'hanno messo invece in una bara aperta. In tutta la tradizione narrativa c'è già l'indice dell'amore fino al morire, dell'amore fino al morire. In alcuni presepi irlandesi, sullo sfondo del presepio c'è la croce. Noi dobbiamo un po' smettere di sdolcinare il Natale, di renderlo romanzato, eccetera. Anche qui vedete quanto ci ha amato il Signore. Siamo figli. Allora se siamo figli non dobbiamo temere nulla, ma custodire la figliolanza è anche un atteggiamento, un'esegesi della vita, un leggere le situazioni da figli, non da padroni della vita e nemmeno da oppressi dalla vita. E qui ci occorre l'ascesi, l'esercizio, sì, esercitarsi nella figliolanza. È un po' come quando voi avete due figli, il primo deve esercitarsi nell'accogliere un altro fratello. E così noi dobbiamo esercitarci nella figliolanza. Con quali atteggiamenti? Primo, l'umiltà. Siamo creati e non creatori. Secondo, nell'uso del creato con pazienza e con non voracità. Terzo, come leggere la vita in forma provvidenziale. Tutto concorre al bene dei figli, anche le tribolazioni. Ma la lettura anche esigente: chi è figlio vive da figlio, si comporta da figlio, si fida del padre. Il comandamento non come obbedienza esteriore, ma come guida alla felicità. Come: se vuoi essere felice, fidati di me. Fermiamoci un attimino sulla terza lettura, che è un po' più complessa, ma anche affascinante. Innanzitutto questa famiglia di Nazareth si sottomette alle tradizioni dell'epoca, al culto dell'epoca. È una famiglia incarnata. Il Signore non salva il mondo dal cielo, ma salva il mondo mettendosi dentro, come il lievito nella pasta. Non c'è altra strada. Se vuoi salvare una persona, mettiti a vivere con lui. Le prediche mie non salvano ben niente, tanti gesti di bene salvano molto di più. Ebbene, questo Gesù che va al Tempio come consuetudine. Andare al Tempio di Gerusalemme, i salmi ascensionali sono meravigliosi. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Noi ormai viaggiamo con gli aerei, ma io la prima volta da ragazzino che sono andato a Loreto, 7-8 anni, ricordo subito perché mi comprarono il carretto con il cavalluccio e me lo persi in treno dopo. Io pianto mezza giornata. Mi ricordo solo questo, della Santa Casa Niente, a 8 anni. Ebbene, quale andiamo a Loreto? 50 anni fa o anche più, era una cosa, un desiderio enorme. Poi più giovanetto andiamo a Roma, vedere Roma. Ecco, immaginate all'epoca di Gesù, 2000 anni fa, in questo cammino a piedi andare a Gerusalemme, città della gioia e della pace, sulla spianata vedere questo grande Tempio di Gerusalemme. Bene, Gesù va con tutta la famiglia. Vanno a piedi, come sempre, forse si fermano a dormire negli avanserragli, forse uno di quei luoghi dove è nato Gesù, fra l'altro, al di là del romanzo della capanna, Gesù stava tra le pecore e i pastori, non credo che stava su un alberghetto. Ebbene, notiamo questi particolari narrativi di Luca. Già la presentazione del testo ci ha fatto vedere un viaggio di tipo pasquale. Innanzitutto un'agitazione di questa famiglia. Riprendiamo le parole preoccupanti. Dice che Maria, credendo che egli fosse nella comitiva, fece una giornata di viaggio e andarono a trovarlo poi, non trovando la sera, tra i parenti e i conoscenti. Andiamo un attimo alla vita pubblica di Gesù. Quando i parenti vanno a cercare Gesù per riportarlo a casa, Gesù che dice: chi sono i miei parenti? Chi ascolta la parola la mette in pratica. E chi sono i conoscenti? I suoi. I suoi non l'accolsero né nella natività, e Gesù non lo trovano tra i suoi, perché fu trovato sulla croce dai non suoi, dal condannato a morte e dal centurione pagano. Ancora l'agitazione, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni, ancora 3 giorni, che è successo 3 giorni? Il terzo giorno risuscitò. È un racconto tipicamente pasquale. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, li ascoltava e li interrogava. E quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Che cos'è l'intelligenza in Gesù? È la conoscenza profonda delle cose di Dio. Quando si dice che Gesù cresceva in sapienza, la sapienza di Gesù è l'obbedienza filiale. Troviamo in questo contesto non un cantico romantico, ma troviamo un'esperienza che ci tramuta il venire di Gesù come un venire pasquale. Al vederlo restarono stupiti. E qui vediamo le risposte. Figlio, perché ci hai fatto questo? Sono risposte umane, come le vostre quando un figlio torna tardi, o stamattina magari alle 8 non era ancora tornato. Figlio, a che combini? E ancora, tuo padre ed io angosciati. Notate le vostre notti insonni a volte, qualche preoccupazione. Ogni tanto qualcuno dice: c'è un magone per mio figlio. E dice subito: tu cerca di capire. Angosciati. E poi: perché mi cercavate? Vi ricordate Gesù dopo la moltiplicazione dei pani e le folle vanno a cercarlo per farlo re? Perché mi cercate? Io non voglio il regno di questo mondo. Ancora, andiamo avanti. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ma che cos'è il fattore lui? No, è l'obbediente. Deve occupare la volontà del Padre suo. Occuparsi della volontà. Deve dare la vita per salvare. È la Pasqua allora. Ma ancora, essi non compresero ciò che aveva detto loro. Qui fermiamoci un attimino sulla figura di Maria. Giuseppe è muto. Voi mariti non siete muti a casa, no? Qualche volta vi fanno parlare. Speriamo, sì. Allora, Maria non comprese niente. Non ci vedete voi l'icona della Chiesa nascente, che la Chiesa dei catecumeni che cominciavano il percorso con la conoscenza del Signore e non ci capivano un granché, però conservavano e preservavano le parole in attesa del comprendere tutto. Maria è l'icona della Chiesa, che a volte diventa muta e a volte con le lacrime agli occhi, a volte costernata, e non vede forse tutto con chiarezza. E aggiunge l'altra parola: Maria custodiva. È una parola dolcissima questa, è una parola teologica, non è soltanto chi è che custodisce. Vado a custodire mio figlio, si diceva una volta, significa allattarlo, significa crescerlo, significa pulirlo, significa vederlo florido. La parola è davvero narrativa di qualcosa di grande, custodire. Oppure uno c'ha un malato carissimo a casa, vado a custodirlo. Un linguaggio popolare proprio questo, che traduce più di tutti i nostri linguaggi teologici. Custodiva tutte queste cose nel suo cuore. È una Chiesa che custodisce il mistero di Dio. E ci rivediamo anche la Maria, la Madonna del Sabato Santo. Dopo la morte di Gesù non la vediamo né afflitta ma non drammatizzata. San Giovanni dice che stabat, era lì. Lei custodisce il mistero. facilmente quelle parole di Gesù: devo obbedire al Padre mio che è nei cieli. Maria le avrà comprese nel Getsemani, custodiva. E poi la sintesi: Gesù cresceva in sapienza. La sapienza di Gesù è esercitazione a fare la volontà di Dio, esercitazione a diventare mio servo, ma non per gusto di fare la vittima, è servo di Dio perché l'uomo diventa caricato nei suoi peccati. E poi in età, va bene, qui ci siamo, l'età cresce per tutti, anche quando lo vogliamo, non possiamo bloccarla. E grazia. Voi direte: ma a noi che ci riguarda queste cose? Oh sì, ci riguarda, la prima lettura ci riguarda da dentro, il rapporto con i figli, con le creature, il rapporto con Dio, metterci come dono ricevuto e dono consegnato, con quella libertà intelligente nell'educare, come quando noi educhiamo la fede, ci fermiamo alla soglia, non possiamo andare oltre, non ce la facciamo nemmeno a convincere qualcuno. Con i figli, pur dando tutto, crescendo tutto, insegnando tutto, poi debbono fare la loro strada, non c'è altro modo per non vivere angosciati. Debbono fare la loro strada, debbono provare anche come Gesù dalle cose che patiscono l'esperienza dell'amore e della dedizione, dell'oblazione. Chissà che noi non dobbiamo togliere tutte le difficoltà. Dobbiamo allenarli. Quando ero piccolo io si diceva un brutto detto: Signore, quando devono capitare le disgrazie, mandali dal dialetto nostro, dalla bassa Marca, ai puritti, si diceva, ai poveracci. Siamo più allenati a portarli. Ahimè, è una parola brutta, quasi a dire è un disgraziato. Davvero, a volte chi ha lottato più nella vita sa sopportare più le fatiche della vita. Va, ogni tanto vado navigando un po' sul problema giovanile, mi inorridisce tutto il problema del mal di vivere, del dramma anche del suicidio, che è un fenomeno mondiale, le statistiche fanno paura. Chissà che a volte non ci siano persone che non sono state abituate a lottare. È vero, oggi c'è una fragilità psicologica che è frutto di un mondo che corre veloce e chi non ce la fa correre rimane ai margini. In America si diceva che tutti salivano nei palazzi di vetro, qualcuno si arrampicava e scivolava a terra, erano un po' i poveracci. Però il mal di vivere non sarà frutto forse anche che noi adulti vogliamo fare tutta la vita per i figli? L'altra notte a Natale mi è venuto a trovare un nipote carinissimo, ma che sta lottando la vita, nel senso per gli studi, laureato bene, lavorava e studiava, non ha trovato posto qui, ingegnere informatico, massimo dei voti, ha trovato subito posto a Milano. E mi dice: ho fatto sacrifici, spendeva il primo anno 800 euro per la camera, su 1200 per vivere. Adesso sta andando avanti, mi diceva: sai zio, i sacrifici mi fanno forte, mi hanno temprato. E i sacrifici che sto facendo su mi hanno dato un'esperienza che qui non potrei fare ancora. E mi ha detto: ti ringrazio che non mi hai protetto, non l'avrei mai protetto, non c'ho potere di protezione. Ti ringrazio, ci ha voluto 27 anni per dirmi grazie di questo, ti ringrazio che non mi hai protetto, mi hai fatto fare la mia strada. Sono doni del cielo, i sacrifici. Ma ancora, non dovremmo noi custodire le grandi parole dell'amore come Maria? Non ci occorre un po' di pudore nelle nostre famiglie, ma non il pudore vergognoso, quel dirci cose belle, conservarle, non solo iniziarle. Non dovremmo noi custodire nelle nostre famiglie quell'atto iniziale di un amor di Dio che ci ha preso, attanagliato, dentro al quale ci siamo inseriti nel matrimonio, e anche aspettare le risposte difficili ad amori complicati? L'anno scorso a Pasqua mi è arrivato uno dei messaggini, anche i vescovi arrivano, anche troppi del vero, alcuni sono anche carini, una persona che aveva aiutato a non separarsi, con una situazione familiare non di tradimento, di malattia, di esaurimento. Io dicevo, tendi la mano, ricomincia. Soprattutto se era trovata abbandonata in una crisi per un figlio, poi è andata un figlio che era concepito, poi la natura aveva detto si ferma, e il marito tutto contento, lei invece tutta afflitta. Era andata in una crisi totale, ci ha messo 3 anni a ricostruirsi, mi dice l'anno scorso a Pasqua, la Pasqua passata, è la più bella Pasqua della mia vita. Mi sono riconciliata con la vita e non sapevo di poter amare così tanto se non avessi sofferto per 3 anni la crisi di abbandono. Sono queste le esperienze della custodia, custodire l'amore, custodire la famiglia, accudirla. Un po' come nell'atto creativo, Dio pose l'uomo nel mondo perché custodisse, coltivasse, facesse crescere. La famiglia bisogna custodirla oggi, come un bambino. E ognuno di voi sa che significa la custodia, l'esercitarsi l'uno all'altro, custodirsi nella malattia morale, nella malattia spirituale, la custodia nella tenerezza, nella terapia delle coccole, nella fatica di supportarsi, non di sopportarsi. Io credo che questa Maria che custodiva queste parole, queste sensazioni, custodiva. E poi credo che nella famiglia conti molto anche la figura di Giuseppe. La Chiesa non dà, ultimamente ha riscoperto grandemente la figura di San Giuseppe. È stato un po' trascurato San Giuseppe, padre putativo, contato poco, gli ha prestato il nome della casa di Davide, eppure Giuseppe è la figura nobile della Natività, la figura nobile, perché ogni tanto ha bisogno di essere svegliato dal buon Dio, e lui dopo il turbamento si mette in strada. Chissà, cari Giuseppe, papà, voi, o mariti o mogli, ogni tanto il Signore ci dice: che fai tu? Stai sonnecchiando? Svegliati, prendi tua moglie e i bambini, mettiti in cammino, rimettiti in strada. Giuseppe, l'uomo delle labbra mute, dalle labbra mute cita Sant'Agostino, cioè ma dal cuore docile, colui che si fa carico, colui che si fa strada, colui che si fa profugo, colui che custodisce, colui che sa stare da parte, ma c'è. Anche lui mi piace molto, perché è la figura della Chiesa che accompagna, ma poi davanti al trono di Dio si ferma, va oltre. È colui che conduce, colui che custodisce, colui che accompagna. E non prende nessun onore. Oh, mi piace Giuseppe tanto, come mi piace il Battista. Fa da battistrada, ma poi si mette da parte. Cerchiamo oggi di rigodere le nostre famiglie, di riapprezzarle, anche nelle croci. Le difficoltà ci fanno forti. Forse noi siamo poco gioiosi perché la gioia, sapete che in psicologia è il superamento della tristezza. Quando voi siete fatti la prima casa, adesso ci avete la terza forse, no? Era nobile, sapete perché? Perché ogni mattone era frutto di una rinunzia. A volte i vostri figli hanno la casa regalata, non la godono granché perché non l'hanno sofferta, hanno altre sofferenze da costruire, senza dubbio. Sono di ordine psicologico, relazionale, di identità. Però davvero non ricusate le piccole croci, non buttate nell'immondizia le esperienze iniziali d'amore. E poi se qualcuno non ce l'ha fatta, mi raccomando, non aprite sempre il cassonetto per buttare a monte. Tanta tenerezza, tanta preghiera, tanta compagnia, tanto recupero per chi non ce l'ha fatta a conservare. Noi come Chiesa dobbiamo imparare non la tolleranza, la parola volgare, il rispetto, l'accompagnamento. Stare con i migliori, tutti sono bravi gli insegnanti, stare con quelli che fanno fatica, ci occorre energia, potere interiore, capacità, giudizio non perverso, umiltà, compagnia, buon esempio. E allora oggi mi permetto di dire buona famiglia a tutti, così com'è, non come la vorremmo, perché a partire da così com'è possiamo volerla migliore. E mi raccomando, la famiglia non è il dramma della vita, mi pare che sia l'opportunità più grande del vivere. Se l'ha dato Gesù Cristo. Amen.